Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Parliamo di brand, quali sono i 100 più potenti al mondo e perché. Parliamo poi di marketing partecipativo e per il focus sui trend di arte e consumi. Prima, come sempre, le notizie e curiosità della settimana.
La Francia dichiara guerra all'usa e getta e annuncia la Tax Picnic, imposta ecologica su carta alluminio, piatti, bicchieri, sacchetti e utensili di plastica. Arriva da Londra l'ultima novità per i ciclisti. Si chiama Nulla ed è una bicicletta senza catena, raggi e forcelle, ma con cambio automatico che entra in azione appena si affronta una salita. I pedali trasmettono il movimento alla ruota attraverso un meccanismo nascosto nel telaio. La dieta mediterranea è in crisi? Sembrerebbe di sì dal tracollo dei consumi dei prodotti principe della tavola italiana: pane, pasta, frutta, verdure e vino. Rincuora la crescita nelle produzioni tipiche e controllate made in Italy. Già oggetto di culto tra le star, arriva la Apple Bag di Roberto Cavalli. Forme morbide e arrotondate, manico circolare, la borsa è stata prodotta in diversi colori, compresi fucsia e verde acido. Sarà una galleria d'arte e un centro commerciale insieme, il K11, il nuovo grattacielo che aprirà l'anno prossimo a Hong Kong e che ospiterà anche moda e cucina italiana. Vi piace il vintage, ma non sapete proprio indovinare gli abbinamenti? Second Hand Style promuove a Milano il primo corso teorico e pratico, dove un'esperta d'immagine creerà il look personalizzato ai partecipanti.
La borsa della spesa.
Oggi la nostra shopping bag è griffatissima, contiene infatti 100 brand di maggiore valore nel mondo, classificati come ogni anno da Interbrand, società leader nella brand consultancy. Nella classifica 2008 ci sono conferme, ma anche qualche sorpresa.
Per l'ottavo anno consecutivo è Coca-Cola il marchio più potente al mondo, secondo la classifica 2008 dei 100 brand globali a maggior valore economico, stilata come ogni anno da Interbrand. Il marchio Coke, lo ricordiamo, seconda parola inglese più diffusa a livello planetario dopo OK, vale oltre 66 miliardi di dollari. Al secondo posto si assiste allo storico sorpasso di IBM sulla Microsoft dell'era post Bill Gates. Continuano a crescere Nokia e Toyota, rispettivamente al quinto e sesto posto, unici brand non americani nei primi 10. Inarrestabile l'avanzata di Google, che guadagna 10 posizioni rispetto all'anno scorso e si piazza al decimo posto. Grande performance anche per Apple, che dal 33esimo arriva al 24esimo posto. E se i grandi nomi del lusso restano più o meno invariati, ad insediarli arriva l'outsider del sistema moda, il marchio svedese della Fast Fashion H&M, che entra direttamente al 22esimo posto, avanti di ben 40 posizioni sul rivale spagnolo Zara. Solo 4 i brand italiani presenti, con la new entry di Ferrari al 93esimo posto, davanti ad Armani, che rientra dopo un anno di assenza. Gli altri sono Gucci, stabile a metà classifica, e Prada, 91esima posizione, in leggera crescita. Il brand, si sa, è anche una questione di fiducia e lo testimoniano quest'anno le defiance collettive dei grandi nomi della finanza americana. Citi, Merrill Lynch, Morgan Stanley e Goldman Sachs, tutti in caduta libera.
Come sempre la classifica è un prezioso indicatore sui settori di appartenenza dei vari brand. Per quanto riguarda la moda, si conferma la concentrazione dei consumi sul lusso da una parte e low cost dall'altra. Manfredi Ricca, Business Director di Interbrand.
Sul mercato fashion vediamo che in effetti c'è una polarizzazione fra quelli che sono i brand, diciamo, low cost come H&M, che ha fatto appunto questo ingresso travolgente, e la stessa Zara. Dall'altro lato il invece mercato del lusso, che continua a essere sostenuto dalla crescita dei paesi emergenti. I brand che stanno lì in mezzo, Gap forse è l'esempio più eclatante, cominciano ad avere problemi a rimanere rilevanti per questo mercato, quindi vediamo veramente aprirsi una forbice fra low cost e lusso.
Solo 4, lo abbiamo sentito nella scheda, i brand italiani presenti, tutti i marchi del lusso. Come leggere questo dato?
Si tratta di una fotografia un po' del nostro paese, continuiamo a esportare lusso, esportare stile di vita, fatichiamo invece in altri settori. Credo che in Italia talora manchi la consapevolezza che il brand può rappresentare un asset in grado di generare alto valore economico in una grande varietà di settori, come questa stessa classifica mostra. Una novità che fa piacere nei nostri lidi è quella di Ferrari, che entra al 93° posto ed è un brand che vede il proprio valore economico sospinto in particolare dai mercati emergenti, ma anche e soprattutto da un forte controllo sulla crescita di questo brand da parte dell'azienda, quindi un brand che è stato in grado di limitare e controllare la propria crescita e rimanere così un'icona e mantenere intatta la sua desiderabilità e la sua esclusività.
Ma quanto concorrono alla crescita di un brand gli aspetti legati al marketing cosiddetto emotivo, alle suggestioni, cioè, che un marchio sa creare al di là del valore economico?
Sicuramente questo è un aspetto essenziale, vediamo come anche molti brand che operano in settori ad esempio business to business facciano leva anche su aspetti emotivi, di fatto sempre di più i brand non solo raccontano i benefici funzionali che danno ma anche dei benefici emotivi, in alcuni casi addirittura rappresentano un'immagine di se stessi che si vuole dare, è innegabile che il successo ad esempio di Apple sia molto una questione di raccontare chi si è attraverso quegli oggetti bianchi.
Cambiamo argomento con Luigi Rubinelli, direttore di Markup, parliamo di marketing partecipativo.
Una delle nuove frontiere del marketing è l'ascolto del consumatore. È un'attività sempre esistita, ma con internet sembra aver preso una diversa consistenza. La multinazionale americana delle caffetterie Starbucks, nonostante sia in procinto di chiudere 600 punti di ristoro, ha lanciato un sito in cui invita esplicitamente il consumatore a criticare i propri prodotti. Per chi si occupa di marketing è una manna. Leggendo attentamente le critiche, i dirigenti di Starbucks stanno scoprendo i nuovi prodotti e i nuovi gusti del consumatore americano. Per restare negli USA, il colosso della detergenza e della bellezza di Cincinnati, la Procter & Gamble, ha lanciato un sito molto più sofisticato dei suoi connazionali della Starbucks. Serve per chi ha studiato un nuovo prodotto e vuole rivelarlo ai manager della P&G, i quali hanno a disposizione un formidabile database di nuove invenzioni. L'italiana Ferrero in Francia ha fatto di più in termini di operatività immediata. Deve rifare il marchio di Kinder, il suo brand di punta, e anziché rivolgersi alle agenzie di casting perché trovino il volto nuovo da mettere sulle merendine, hanno interessato direttamente i piccoli consumatori e le loro famiglie perché si iscrivano in un apposito sito internet per partecipare alla gara di rilancio di Kinder. I risultati sono stati sorprendenti, sono state centinaia e centinaia le schede arrivate alla multinazionale con le proposte più svariate. Potremmo continuare con gli esempi della Barilla, di Henkel, della Johnson & Johnson, ma ci fermiamo qui. Quello di coinvolgere i clienti, ma non solo, è una piccola rivoluzione che sta trasformando i consumatori in una sorta di produttori a progetto. Il mercato sta cambiando così da una visione verticistica manageriale a una vera e propria democrazia. E al centro c'è proprio il consumatore.
Mai più senza.
Negli Stati Uniti è un marchio cult da tempo, in Europa si trova solo a Londra e gli italiani per comprare i capi di questa griffe fanno le code a New York. Vi do un indizio, un alce. Avete indovinato la risposta da Giulia Crivelli.
Tra poco meno di un mese, l'11 ottobre, Renzo Rosso celebrerà i 30 anni del suo gruppo a New York. L'evento sarà planetario, ma il fondatore di Diesel si godrà la festa sulla Fifth Avenue, dove fervono i lavori per l'apertura del più grande negozio americano del gruppo. Rosso non è l'unico italiano a vivere New York come capitale della moda o meta di shopping. Per tutta l'estate la città è stata invasa dai turisti italiani, che hanno preso d'assalto in particolare Abercrombie & Fitch, il marchio di casual wear più amato degli ultimi anni. Il manager del punto vendita Abercrombie sulla Fifth Avenue, dove dopo le 10 del mattino cominciano a formarsi interminabili code, sta pensando di assumere personale che parli italiano. Anche se forse i turisti non ne sentono il bisogno, il negozio è famoso perché sulla soglia si viene accolti da un giovane con il petto nudo, depilato e muscoloso, e a ogni angolo ci sono giovani commesse o commessi che sorridono e ballano. Un'altra caratteristica dei negozi, infatti, è la musica assordante e l'assenza di luce naturale che li fa somigliare a discoteche. Per chi non avesse in programma un viaggio a New York, ma volesse lo stesso una felpa o una maglietta con l'ormai famosissimo logo dell'alce di Abercrombie & Fitch, c'è sempre il sito, che spedisce in tutto il mondo. Occhio ai dazi doganali, però, che incidono per il 20% sul prezzo di listino.
Essere Avere torna tra pochissimo con il focus sui trend. Oggi parliamo di arte e consumi.
Essere e Avere.
Bentornati in studio con Essere Avere per il consueto spazio dedicato all'analisi delle nuove tendenze. Ci ha raggiunto Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Buon pomeriggio Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Oggi parliamo di arte e consumi. Art for sale, arte in vendita, il titolo che abbiamo scelto per questa puntata, un'espressione con cui vogliamo indicare una vera e propria rivoluzione che sta attraversando il mondo dell'arte, rivoluzione che influenza anche il pianeta consumi. Mai come oggi l'arte è diventata accessibile, la definizione abbraccia molte più categorie di un tempo, gli appassionati si moltiplicano, l'arte insomma è diventata glamour e i musei, con il successo dei bookshop e dei ristoranti stellati, diventano luoghi da vivere al di là delle mostre. Patrizia.
Certamente assistiamo a una moltiplicazione delle fiere, soprattutto di arte contemporanea, anche grazie a formule innovative che vanno dal low cost al dono, come nel caso di Free Art Fair, che si terrà a Londra dal 13 al 19 ottobre, che l'ultimo giorno regala tutti i pezzi esposti. L'anno scorso ha avuto un successo strepitoso, con le persone accampate fuori tutta la notte in lunghissime code, e che anche quest'anno ospita opere di più di 50 artisti noti e meno noti. L'aspetto da sottolineare non è naturalmente il dibattito che questo ha creato intorno al tema del valore dell'arte, ma il punto è la passione quasi vertiginosa che le opere d'arte oggi riescono a suscitare. Rimanendo in Italia, pensiamo al successo senza precedenti del Fuori MiArt, il Fuori Fiera di MiArt, la mostra mercato internazionale d'arte moderna e contemporanea, che si è svolta lo scorso aprile a Milano e che ha registrato flussi molto significativi, tra l'altro in costante crescita, di visitatori, 39.000 in totale, con 200 gallerie, una quarantina di eventi in location diverse, anche molto insolite come ristoranti, disseminate in città. Tra l'altro, in concomitanza con MiArt c'era stata a Milano una sorta di notte bianca dei musei, aperti fino a tarda notte, che ha registrato grandi affluenze. Come dicevi, paradigmatica l'evoluzione dei bookshop, che originariamente erano presenti solo all'interno dei musei e avevano un'offerta limitata a testi sulle mostre in corso, e che adesso invece hanno una consistente varietà merceologica e soprattutto sono dislocati in sedi autonome rispetto ai musei stessi. Esemplificativo è il caso dei MoMA Design Store, i bookshop del MoMA di New York, sono 5, uno a Tokyo e 4 a New York, che offrono una sofisticatissima collezione di oggetti che vanno dal design alla gioielleria, accessori, complementi d'arredo, cartoleria, gadget, eccetera, merchandising ispirato alle mostre in corso.
E a Vienna i quadri finiscono addirittura nel carrello della spesa. Sentiamo.
Sugli scaffali oli, tele, bozzetti e schizzi di artisti promettenti. Prezzi da 9 a 900 euro. È Mars, il primo supermercato dell'arte aperto dal 2007 nel centro di Vienna. Con lo slogan «L'arte è in vendita», Mars ha l'obiettivo dichiarato di avvicinare alla gente l'arte giovane dal basso. L'idea di aprire un discount simile nella struttura a quelli alimentari, che offrisse opere d'arte a prezzi accessibili, è di Christian Smretznig, artista, ora responsabile commerciale di quella che promette di diventare una vera e propria catena di grandi magazzini dell'arte. Tutte le opere, firmate da artisti giovani ma promettenti, sono in vendita anche online.
Un recente sondaggio ISPO sulla percezione dell'arte nella popolazione italiana rivela che gli italiani interessati all'arte contemporanea sono 9 milioni e che 5 milioni vorrebbero comprare un'opera d'arte. Patrizia, le basi ci sono, è un mercato tutto da scoprire.
Sì, anche i nostri dati segnalano un aumentato e appunto diffuso amore e interesse per l'arte. E questo è un dato importante perché segna un'inversione di tendenza di un trend trend storico che invece andava in direzione opposta. E l'arte è certamente al centro di una trasversale voglia che non solo sta cambiando, come abbiamo visto, dal punto di vista dei luoghi istituzionalmente deputati ad accogliere, quindi gallerie, musei, fiere, ma che vede l'arte entrare anche nei negozi, la vede mescolarsi ai prodotti e agli oggetti di consumo quotidiano. Quindi in questa specie di conquista di spazi espositivi inediti sono molto interessanti gli esiti dell'incontro tra arte e retail, perché è un incontro che ha generato degli spazi ibridi in bilico tra negozio e galleria, in cui gli oggetti in vendita sono sì opere d'arte ma anche altri prodotti, altre merci che fanno leva sulla loro unicità, sulla loro rarità, anche artigianalità, e vengono innalzati allo status di opere d'arte. Per fare un paio di esempi, da Barcellona e da Copenaghen, nel Born di Barcellona, Igua Pop Shop e Igua Pop Gallery sono un negozio e una galleria che convivono in uno stesso spazio, nel quale vengono esposte opere di artisti contemporanei di ogni nazionalità. Si trovano opere di scultura, pittura, ma anche e soprattutto installazioni più o meno temporanee che ibridano moda, design, musica, street art e anche narrativa. Dicevo, Copenaghen, singolare il negozio Courant de Lier, che espone e vende le opere dell'artista danese Tage Andersen, che fa creazioni floreali ma anche oggetti di arte e artigianato, vasi, scultura, oggetti in ferro battuto, candele. Per entrare si paga un biglietto d'ingresso, come quando si entra in un museo. Il negozio di Andersen è un bel esempio anche di sconfinamento dell'artigianato nell'arte, che è un altro fenomeno interessante da segnalare.
Non si può parlare di arte senza parlare di gallerie e galleristi. C'è un gallerista della nuova generazione che fa molto parlare di sé, insegue dichiaratamente un mercato dell'arte meno snob e sta lavorando a un nuovo progetto di gallerie. Nicolo Cardi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Cardi Black Box, ci può spiegare di cosa si tratta?
Allora, Cardi Black Box è una nuova, originale, dinamica galleria d'arte che verrà inaugurata nei primi mesi del 2009 a Milano e a Londra. Avrà un approccio sperimentale e innovativo e rappresenterà un nuovo gruppo di artisti di fama mondiale, ma che possono essere sia emergenti che affermati. Punteremo molto sulla qualità delle opere e mostre di alto livello, con un valore e un profondo contenuto culturale.
Un progetto di rottura, c'è già chi la chiama l'anarcogallerista.
Sì, l'hanno chiamata così. Però sicuramente porterà un cambiamento radicale di approccio verso il collezionismo, perché io sto un po' dalla parte della gente che ha voglia di conoscere chiunque esso sia. Queste persone saranno il punto di riferimento per Cardi Black Box, sicuramente.
Concorda nel dire che il mondo dell'arte sta attraversando una vera e propria rivoluzione dal punto di vista dell'accessibilità e della fruibilità?
Sì, in parte questo è vero, perché ora vi sono grandi capitali, grandi investimenti sull'arte contemporanea, spesso anche troppo speculativi. Pochi giorni fa c'è stata un'asta di Damien Hirst importantissima che ha segnato un grande cambiamento di approccio.
Ecco, proprio l'artista inglese famoso, lo ricordiamo per gli animali imbalsamati nella formaldeide, ha venduto direttamente al pubblico le sue opere da Sotheby's, saltando in pratica le gallerie. Che cosa pensa di questo approccio?
Io credo che Damien Hirst, che è un grandissimo artista, nel vendere le sue opere direttamente all'asta, questo è stato un gesto irrazionale e rischioso, ma sicuramente è stato coerente con l'atteggiamento di sfida continuo che caratterizza il suo modo di fare arte. Lui può permettersi di fare ciò, visto il livello che ha raggiunto e il modo in cui le opere vengono prodotte. Basti pensare che nel 2008, negli ultimi 6 mesi, ha prodotto 250 opere, quindi lui ha una vera e propria industria dietro di sé, circa 260 persone che lavorano per lui. Non tutti gli artisti potranno seguire quello che lui ha fatto, insomma.
C'è anche, dobbiamo dirlo, chi lo accusa di essere troppo attaccato al denaro. Lui risponde: l'importante è che siano sempre i soldi a inseguire l'arte e non viceversa, concorda?
Ma guardi, questi sono molto i gossip del mondo dell'arte. Io rimango comunque un suo grande supporter e anche un collezionista suo, perché è uno degli artisti, insieme a Jeff Koons, sicuramente più importanti che entreranno nella storia.
Grazie, grazie a Nicolò Cardi per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Cosa c'è di nuovo a
Cosa c'è di nuovo a Berlino su arte e dintorni? Sentiamo cosa ci racconta una delle nostre urban watcher di Memi, Elena Marinone. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, un saluto a tutti. Se vi capita di avventurarvi per l'Auguststrasse a Berlino, la via dell'arte, proprio quella costellata di spazi espositivi e gallerie, ad un certo punto vi imbatterete in Überstore. Überstore nasce nel 2005 ed è una formula inedita di retailing, perché è una suggestiva ibridazione tra appunto un negozio e una galleria, come si diceva. Überstore vende oggettistica di design per la casa, prodotti da indossare e da gustare, e qui tutto l'assortimento dei prodotti viene interamente cambiato ogni 3 mesi e ogni volta tematizzato. Questo tema quindi determina ogni volta la composizione di un mix merceologico trasversale fatto tanto di oggetti a basso prezzo, ma anche di prodotti in serie limitata, addirittura pezzi unici dal costo proibitivo. È rimasta celebre l'esposizione ispirata al tema della leggerezza. Tra gli oggetti in vendita c'erano i modelli piumati dello star cappellaio inglese Philip Tracy, trampolini, corde per saltare, cerchi hula hoop, coriandoli, le bubble lamps di George Nelson e per esempio un dispensatore d'elio per espirare da un palloncino il magico gas e alleggerire la propria voce di 2 ottave.
Grazie Elena. Notizia di questi giorni: a Londra il disegno originale del logo dei Rolling Stones, la celebre bocca aperta con la lingua fuori, è stato acquistato dal Victoria and Albert Museum per $100,000 ed è la prima volta che un marchio del rock entra a far parte della collezione di un museo. Patrizia, un segno dei tempi anche questo?
Sì, tempi che consentono variazioni e reinterpretazioni, diciamo, della lezione di Benjamin. Il punto importante mi sembra offrire ad un pubblico sempre più vasto la possibilità di fruire dell'universo arte, alte o bassa che sia.
Essere avere @radio24.it, mandateci le vostre idee, i vostri suggerimenti, vi aspettiamo ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.